Amici radioascoltatori, un saluto e un abbraccio da Malo, benvenuti a questa nuova puntata di Una pillola di Malo per la Dea. 600 secondi per parlare, come sempre, del mondo Atalanta, di calcio, del campionato, della Serie A. Siamo in onda sulle frequenze di Pione Radio con la regia di Alberto Vavassori e la supervisione di Fabio Conti. Oggi, amici radioascoltatori, abbiamo convocato un giornalista sportivo, direttore editoriale e direttore generale del gruppo Mediapazon, che comprende, lo sapete, tra Lombardia, Antenna 3, Videogruppo, Top Calcio 24, molto altro. Ovviamente avete capito, amici radioascoltatori, che oggi abbiamo il piacere di ospitare il bravo Fabio Ravezzani. Buongiorno Fabio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ecco, con te Fabio vogliamo, tra le altre cose, iniziare la puntata analizzando il momento dell'Atalanta. Insomma, lo sai che qua si parla anche e soprattutto della Dea. Vogliamo capire, secondo te, quali sono le sue reali prospettive in questa stagione, le sue reali ambizioni in termini di piazzamento in campionato e magari anche nelle due competizioni in cui è impegnata, Europa League e Coppa Italia. Ecco, ti chiediamo, potrà davvero realisticamente la Dea aspirare a cancellare la casella zero, la voce titoli nel ciclo gasperiniano?
Bella domanda. Ma sai, io penso che i risultati li ottengano più i calciatori degli allenatori, no? E quindi dipenderà molto da come proseguirà la stagione, per esempio, di De Ketelaere, che si sta rivelando finalmente il giocatore che tutti aspettavano, e di quanto Scamacca deciderà di essere determinante, perché questi sono stati due grandi acquisti, no? Io ricordo che anni fa, parlando di Torino, avevo fatto un'intervista su un sito Granata, il più seguito, dove mi dicevano: ma che prospettive ha il Torino? E io all'epoca dissi: ma dipende da Belotti. Se Belotti fa 20 gol come ha fatto in una stagione, può andare molto lontano. Se Belotti fa invece pochi gol, è un bel problema per il Torino. E mi chiamò Mazzarri all'epoca, allenatore del Torino, per dirmi: ho letto la tua intervista, hai perfettamente ragione. Cioè, Gasperini è sempre quella roba lì. Poi, se tu becchi l'annata giusta, il giocatore ispirato, allora vinci. E ci sono stati segnali contraddittori finora dell'Atalanta, no? Alcune volte abbiamo visto grandi partite, altre volte partite incomprensibili, ma è un problema non tattico, un problema di calciatori. E a quel punto lì ti dico, gli ultimi momenti di Ketelaere sono molto incoraggianti, però stiamo ancora aspettando Scamacca. Certo. Se si sveglia lui, allora vinci, secondo me.
Assolutamente, assolutamente sì. Ecco, CDK l'hai nominato anche tu, pare stia rinascendo lontano da San Siro. Io so che, insomma, nei tuoi studi se ne dibatte spesso, no? Tra i tuoi opinionisti, con pareri opposti. Tu cosa faresti nei panni della Dea? Lo riscatteresti oppure aspetteresti ancora?
Io aspetterei ancora, tanto non hai fretta, no? Ma non per sfiducia. Certo. Lui è un giocatore che ha dei mezzi tecnici eccellenti, un carattere molto invece più friabile, e lui aveva bisogno di fare un'esperienza di questo genere. Io ricordo quando, un anno fa di questi tempi, litigavo con un amico, Mauro Suma, e gli dicevo: se voi volete bene a De Ketelaere, mandatelo a giocare da qualche parte dove non gli chiedono subito l'impossibile. E gli avevo proposto anche squadre meno blasonate dell'Atalanta. E il Milan ha sbagliato, lo ha tenuto e lo ha bruciato, perché questa è la realtà. Però, visto che lui appunto è un giocatore che a volte fa molto bene, altre volte rimane invece un po' così, un po' freddo, io aspetterei marzo-aprile senza fretta. In questo momento alla domanda non riscatteresti o no, ti direi comunque di sì.
Hai fatto prima cenno a Gasperini, allora ti faccio una domanda, perché il Gasp è uno di quegli allenatori che dividono un po' gli opinionisti: o lo ami, soprattutto se allena la tua squadra del cuore, o lo odi, o almeno calcisticamente parlando, un po' come viene per Mourinho, no? Come mai secondo te non ha mai allenato un grande club dopo la delusione incassata in casa Inter, insomma, in quell'esonero frettoloso? È il suo modo di allenare, il carattere non propriamente accomodante, oppure semplicemente, come dice anche Massimiliano Allegri, ci sono le categorie anche tra gli allenatori? Tu che ne pensi?
Ma è bella domanda. Lui, secondo me, ha un carattere molto spinoso. Spesso e volentieri farebbe meglio magari a non parlare, no? Appartiene a quella categoria di allenatori che, se gli togliessi certe dichiarazioni, sarebbero perfetti. Invece poi magari rovinano tutto con una frase così. Penso che il vero problema sia che lui è stato bruciato dall'Inter a certi livelli. Cioè, quando lui va all'Inter è il momento, perché lui secondo me è un bravissimo allenatore, è il momento di fare grandi cose. Il suo carattere spinoso con Moratti, che ha un altro carattere assolutamente non facile, lo ha portato a essere cacciato dopo quattro partite. E lì, secondo me, a livello di immagine, i grandi club si sono un po' spaventati. Questo è stato, secondo me, il vero problema. Certo. Poi la stagione all'Inter, perché lui ha tutte le caratteristiche, ripeto, a parte certe dichiarazioni inopportune per essere l'allenatore di un grande club. Poi, io l'avrei visto bene, per esempio, anche in Europa, in una squadra europea importante. E se fosse un pochino più accomodante, probabilmente ci sarebbe arrivato. Però, guarda che allenare l'Atalanta è una grande cosa, non lo dico perché parlo con te. Sì. Insomma, stiamo parlando di una squadra modello, penso che non gli manchi il Milan o la Roma, o il Napoli, dove adesso dicono che potrebbe finire. Io nei suoi panni non c'entro neanche molto, tra l'Atalanta e Napoli non avrei dubbi, ecco.
Certo. Assolutamente. Questione arbitri e gestione del VAR, so che anche tu, insomma, in vari video ne parli in maniera diffusa, sembra ormai di assistere a questo triste spettacolo. Al termine di ogni partita, insomma, si tende più a parlare delle decisioni arbitrali piuttosto che dibattere sulla bellezza del calcio, sulle questioni tecniche, dei gesti atletici, insomma, no? Che sono un po' il sale e la bellezza di questo sport. Ecco, i meriti sportivi vengono quasi azzerati e conta solo il presunto favore arbitrale. Tu non credi che le polemiche a tutti i costi abbiano stancato e si stia perdendo un po' il gusto, no, del vedere le partite di calcio?
Sì, sì, sono assolutamente d'accordo con te. L'arbitro è veramente l'alibi dei perdenti. Peccato che chi l'ha detto poi si è presa con l'arbitro lui per primo, mi riferisco a Buffon ai tempi della Juve, no? Cioè, però è vero, quando tu perdi e dici è tutta colpa dell'arbitro, ti sei giustificato, l'allenatore non ha più il problema di spiegare perché ha sbagliato tattica, il centravanti perché ha sbagliato un gol, e quell'arbitro ci ha dato un rigore contro, abbiamo perso, colpa dell'altro. Il tifoso medio è così. Al tifoso medio fa piacere, comodo dire ho perso per colpa dell'arbitro piuttosto che per il mio idolo che ha fatto schifo. E questa è una incultura nostra, un'incultura che porta poi a delle degenerazioni. Io ieri parlavo proprio con i vertici arbitrali e chiedevo le ragioni per cui Orsato non arbitra più certi big match tra Inter e Juventus.
Certo.
E mi hanno detto sostanzialmente non si può dire, però Orsato è rimasto traumatizzato, anche la sua famiglia, dopo il famoso Inter-Juventus di 6 anni fa e di quella mancata espulsione di Pjanic. Allora dico, se questa società è una società che riesce a traumatizzare un arbitro come Orsato, che a un certo punto dice no, anche no, grazie, certe partite non mi metto più nel frullatore, la colpa è nostra, siamo noi che poi generiamo tutto questo. Forse in parte anch'io che sto parlando con te, che faccio le trasmissioni ogni tanto, me la prendo con l'arbitro. Però un conto è dire l'arbitro ha sbagliato, altro è dire è tutta colpa dell'arbitro che era venduto, come molti amano dire, ecco.
Certo, assolutamente. Poi no, quando si parla di malafede si entra già poi in un sistema di complottismo che rovina il gusto, insomma, di ogni evento sportivo. Hai un euro da scommettere? Chi vince lo scudetto, Inter o Juventus?
Ma ne scommetterei anche 10 sull'Inter io. Cioè, a me sembra troppo più completa della Juventus. Però ti dirò questo, che 2 anni fa, quando c'era la volata a Inter Milan, dicevo le stesse cose, no? E tutto sommato non avevo neanche torto, cioè io dicevo, secondo me l'Inter è più forte del Milan e alla fine vincerà lo scudetto. In realtà l'Inter era più forte del Milan, l'abbiamo visto poi nei 2 anni successivi, no? In cui ha perso tutti i derby. Però poi lo scudetto ha vinto il Milan, quindi potrei anche sprecare i miei 10 euro, ecco.
Vediamo, allora, l'ultima domanda, Fabio, siamo quasi in chiusura, scusami se ti interrompo, ti seguo da anni e so che spesso ci azzecchi, anche in termini di pronostico, noi chiediamo sempre al nostro ospite di prevedere il risultato della prossima partita dell'Atalanta, si tratta di Atalanta-Lazio, partita molto sentita a Bergamo, anche in ragione delle recenti sfide tra le due squadre, sfida cruciale anche per i piazzamenti per l'Europa che conta, che partita sarà e soprattutto ti chiedo come finirà.
Finirà in un pareggio. Io ho molta stima di Lazio e Atalanta come gioco, sono due squadre che giocano, sono due squadre aggressive, sono due squadre divertenti, mi sembrano sullo stesso piano in questo momento. Forse la Lazio ha a livello di qualità qualcosina in più dell'Atalanta, penso però che il risultato più probabile sia un 2-2.
Perfetto, prendiamo nota, insomma, amici ascoltatori, se volete diventare ricchi poi daremo una percentuale a Fabio per questo pronostico. Grazie per essere stato con noi, grazie Fabio Ravezzani, è un piacere averti con noi, ci sentiremo in occasione delle prossime partite di campionato e ti auguriamo buon calcio e buon campionato.
Altrettanto a voi, grazie.
L'appuntamento, amici ascoltatori, per la prossima puntata di Una pillola di Malo per la Dea e come sempre buon calcio a tutti e forza Atalanta. Ciao da Malo.
voce potente, striscioni e bandiere, io sempre presente. Lo stadio si muove se batti le gambe, 90 minuti a tamburo battente. Bimbo che nasce, riceve una maglia, e a Bergamo cresce, città che ci unisce.